Mille Voci.
I paesi d'Europa o dell'Europa occidentale a non autorizzare il matrimonio civile per tutti, la Svizzera adesso ha avuto la possibilità di recuperare questo che veniva giudicato un ritardo. Però ci sono voluti anni per giungere nel 2007 a una legge che riconoscesse l'unione registrata per le coppie dello stesso sesso e nel dicembre del 2020 alla modifica del codice civile che introduce il matrimonio civile per tutti. Contro questa modifica sono state raccolte quasi 60.000 firme per sottoporre la legge a referendum e sarà dunque il popolo a decidere. Chi osteggia il cosiddetto matrimonio per tutti teme derive legate a questioni come il riconoscimento del genitore biologico, la donazione di sperma e la procreazione per le coppie omosessuali, in generale al sovvertimento, teme il sovvertimento del concetto di famiglia. Chi invece ha atteso a lungo la legge ritiene che si tratti di un riconoscimento giuridico che fa finalmente chiarezza ed evita discriminazioni tra coppie sposate e coppie in unione domestica registrata. Però la strada per giungere alla fine di questo iter lungo e complesso non è ancora conclusa e l'ultima tappa sarà forse la più imprevedibile. Nicola Colotti al microfono, ben ritrovati a Mille Voci con l'assistenza tecnica di Roberto Rossinelli e Michela De Pedrini in compagnia dei nostri interlocutori. Saluto qui in studio con me, lo ringrazio di essere venuto qui a dibattere con noi il consigliere nazionale PLRT Alex Farinelli. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
Collegati con noi al telefono ci sono anche Ioanna Binert, che è coordinatrice dell'associazione Imbarco Immediato. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Edo Pellegrini, presidente della sezione Ticino e membro della direttiva nazionale dell'Unione Democratica Federale. Buongiorno.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
E anche collegato con noi Alberto Siccardi, imprenditore ma anche potremmo dire opinionista, sul quale poi appunto sentiremo il perché anche del suo intervento. Io vorrei cominciare con Ioanna Binert, coordinatrice dell'associazione Imbarco Immediato, innanzitutto per riassumere in due parole di che cosa vi occupate e perché in questo momento siete così impegnati a sostenere che questa nuova legge appunto sul matrimonio per tutti non entri in vigore senza intralci, insomma.
Allora, Imbarco Immediato è un'associazione che da diversi ormai decenni lavora nel Canton Ticino e nella Svizzera italiana in genere. Ci occupiamo di creare momenti aggregativi e tutto ciò che possiamo fare per migliorare le condizioni delle persone LGBT. Questo per quel che riguarda la Svizzera italiana. Abbiamo deciso di aderire alla campagna Matrimonio per Tutti perché per noi è un passo fondamentale per arrivare all'uguaglianza e non avere un patto di serie B, che è quello che abbiamo ora, che è l'unione domestica registrata. Vogliamo semplicemente arrivare finalmente alla parità e lanciare un grande messaggio nel quale diciamo che siamo tutti persone, tutte uguali, e l'amore è uguale per tutti.
Chiarissimo. Edo Pellegrini, presidente della sezione Ticino, membro della direttiva nazionale dell'Unione Democratica Federale, insieme ad esponenti dell'UDC, poi diciamo in una conformazione anche non proprio netta, però ci sono anche divisioni all'interno delle varie aree politiche, però insomma voi vi siete fatti promotori di questo referendum. Perché e con quale intento?
L'obiettivo è quello di dare ai cittadini l'opportunità di rifiutare questo esperimento sociale che è di vasta portata e che a nostro parere è dannoso per il benessere dei bambini. La raccolta di firme si è resa necessaria perché il Parlamento ha deciso di far passare il matrimonio per tutti tramite un emendamento legislativo, nonostante che si siano levate importanti voci per attestarne l'incostituzionalità. Grazie al referendum il popolo ha ora la possibilità di esprimersi su questo tema che riteniamo importante e di vasta portata, un principio fondamentale comunemente accettato dal nostro sistema giuridico è che ciò che è simile dovrebbe essere trattato allo stesso modo, ciò che è dissimile trattato diversamente. La differenza significativa tra coppie etero e omosessuali è che solo l'unione di un uomo e una donna da sola può dar vita ad un bambino. Ignorando questa differenza essenziale, il matrimonio per tutti viola il nucleo del principio giuridico di cui sopra, per cui le rivendicazioni delle coppie dello stesso sesso, per loro c'è già la legge sulle unioni registrate che può essere modificata se necessario, ecco.
Alex Farinelli, consigliere nazionale, c'è stato un lungo dibattito alle Camere, c'è stata una convergenza, una grande maggioranza ha ritenuto che invece la nuova legge per il matrimonio per tutti andasse bene così com'è e che non sollevasse grossi problemi di costituzionalità, però in un iter che appunto è stato lungo, ci sono voluti tanti anni, no? Si è detto anche le organizzazioni per i diritti umani, Amnesty International e altre organizzazioni hanno detto la Svizzera è arrivata veramente in ritardo a prendere questo tipo di decisione. Questo ritardo sembrava però aver risolto la questione, invece non l'ha risolta, se adesso c'è chi raccoglie le firme per un referendum. Che cosa non ha funzionato?
Ma diciamo che giustamente come in tutti i progetti legislativi, in un progetto legislativo che comunque coinvolge degli aspetti importanti della società, è legittimo che qualcuno voglia chiedere il giudizio della popolazione, e questo va benissimo. Diciamo che con questa modifica al Parlamento, tra l'altro sulla costituzionalità, è stato fatto un ampio parere dell'Ufficio Federale di Giustizia e Polizia, quindi era chiaro che non bisognava cambiare la Costituzione. Si è voluto finalmente riconoscere il matrimonio per quello che è. E il matrimonio non è una struttura che la società si è data per dire devono essere un uomo e una donna che devono avere dei figli, perché se così fosse, un uomo e una donna che non vogliono avere figli non dovrebbero potersi sposare. Il matrimonio in realtà è il riconoscimento di un legame tra due persone che si amano e che decidono volontariamente di obbligarsi a sostenersi l'un l'altro, cioè è un legame di mutua assistenza ed è questo il valore intrinseco del matrimonio, e in questo legame non c'è nessuna differenza se la coppia è costituita da un uomo o da una donna, da due uomini o da due donne, perché lo Stato e la società riconoscono il valore del fatto che due persone decidono autonomamente di sostenersi vicendevolmente, e in questo penso che si riassuma il motivo per cui il matrimonio deve essere per tutti.
Scusate che non avevo acceso il microfono. Adesso è collegato, come dicevo, con noi anche Alberto Siccardi. Buongiorno.
Buongiorno, mi sente bene?
La sento bene, sì. Imprenditore, bene. Opinionista, diciamo, esponente che si è espresso più volte su questioni civiche, qui ovviamente il riferimento è abbastanza noto ai nostri ascoltatori. Lei perché propende dalla parte, diciamo, dei referendisti e quindi non è favorevole al concetto di matrimonio per tutti?
In qualche modo, magari anche contrariando il mio amico Edo Pellegrini, posso prendere in considerazione una parte di quello che ha detto Alex Farinelli, nel senso che se due persone stanno bene, anche se sono dello stesso sesso, che stiano insieme in modo legale, formale, o che stiano insieme soltanto in modo pratico, in modo fisico, potrebbe anche andarmi bene, ma le dico francamente che la mia paura è che con questo passo ci avvicineremo sempre di più alla possibilità di adottare bambini. E su questo punto, come padre, come nonno e come uomo, sono, non dico terrorizzato, ma veramente sono contrario al 150%, perché ho visto tanti bambini crescere con delle sensibilità molto pronunciate già in situazioni normali. E io, ecco, non voglio arrivare lì, e quindi ecco perché cerco di difendere le posizioni, le trincee, no? Come facevano nella 15-18. Quindi ecco perché sono dalla parte di Edo Pellegrini, perché quindi, ho paura del prossimo passo.
Quindi Alberto Siccardi, per essere chiari, lei ha paura al timore appunto dell'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, ovviamente.
Sì, certo. Ecco. Certo, sì, chiaro. No, certo. Timore è un eufemismo, ecco. Molto più che timore. Sì.
Allora, una breve replica di Ioanna Binert e poi dopo diamo anche i nostri numeri di contatto con il pubblico, perché immagino che fioccheranno poi le domande ai nostri interlocutori. Ioanna Binert, cosa risponde ad Alberto Siccardi?
Ma allora, il signor Siccardi, come al signor Pellegrini, non posso dire altro che non ci sono studi scientifici che dimostrino che i ragazzi cresciuti in famiglie con genitori dello stesso sesso abbiano avuto problemi nella loro vita diversamente da quelli cresciuti in una famiglia eterosessuale. Quindi stiamo parlando di pareri di pancia, di pareri legati a una mentalità che ormai dovrebbe essere superata. e se mi portano un solo studio nel quale dimostrano che ci sono dei problemi relativi alla crescita di un bambino all'interno di una coppia di genitori omosessuali, volentieri ne parliamo, ma di questi studi non ce ne sono, quindi possiamo chiedere a dei pedagogi, possiamo chiedere a degli psicologi, possiamo chiedere a dei professionisti, ma non possiamo fare i pareri di pancia. Ecco, secondo me dovremmo andare un po' oltre al parere di pancia.
Mm-hmm. Allora,
posso sì? replicare? Scusi?
Sì, brevemente.
Io mi scusi, Io raccolgo la sfida e porterò questi studi, perché oltretutto mi dispiace che si definisca tout court il parere di un uomo di 77 anni come fosse un parere di pancia. Io cerco di non fare pareri di pancia, specialmente alla radio. Quindi raccolgo la sfida e vi porterò questi studi. Visto che ho contatti in almeno 30 paesi del mondo, ve li porterò.
Sarà interessante dibatterne. Allora, diamo i numeri in tutti i sensi e poi torniamo a dibattere con i nostri interlocutori sulla questione appunto del matrimonio, che io ho definito forse come una provocazione degli altri.
0848 03 0808 Telegram e WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Con i nostri interlocutori di questa mattina, che sono qui in studio con me, Alex Farinelli, consigliere nazionale PLRT, collegata al telefono con noi Ioana Binert, che è coordinatrice dell'associazione Imbarco Immediato, Edo Pellegrini, presidente della sezione Ticino e membro della direttiva nazionale dell'Unione Democratica Federale, che si fa promotrice del referendum contro appunto la nuova legge federale per il matrimonio, diciamo, esteso anche alle coppie omosessuali, e poi c'è anche Alberto Siccardi, che diciamo si esprime sovente sui mezzi di informazione, anche su tematiche appunto di carattere che potremmo dire civico in questo caso. Alex Farinelli, riprendendo lo scambio tra Ioana Binert e Alberto Siccardi, viene da chiedersi, probabilmente anche i membri del Parlamento federale avranno magari analizzato studi sulla questione dell'adozione da parte delle coppie omosessuali. Si riduce a questo il tema, oppure è un aspetto importante della questione secondo lei?
No, diciamo che ci sono diversi aspetti. Allora, uno appunto è quello del matrimonio tra le persone, che è un aspetto che riguarda la coppia. Poi c'è la questione dei figli, dove al momento non è prevista l'adozione, diciamo, la possibilità di adozione esterna alla coppia. Cioè, quello che viene previsto, e questo mi sembra sacrosanto, è che se all'interno della coppia uno dei due membri della coppia ha dei figli, l'altro automaticamente diventi anche lui un genitore. Però diciamo che quello che si è visto fino adesso è che di studi ce ne sono molti. Il tema dei figli che crescono in coppie omosessuali non è un tema nuovo, è un tema che viene analizzato da una quarantina d'anni, quindi abbiamo anche studi a lunga scadenza che ci dicono che in realtà quello che conta non è il sesso o l'orientamento sessuale dei genitori, ma che conta è l'attenzione che si dà ai figli, l'amore, la presenza. Se noi pensiamo anche solo al modello di famiglia, cioè invito ogni ascoltatore a fare un po' l'esercizio, 50 anni fa la famiglia era differente da quella di oggi, c'era tendenzialmente una famiglia dove la madre era a casa, il padre magari aveva anche un atteggiamento un po' più distaccato e severo e si riteneva che quello fosse il modello giusto. Io penso che oggi nessuno contesti il fatto che delle famiglie dove magari il padre ha assunto altri ruoli, è più presente, i ruoli magari non sono più così separati come prima, crescano altrettanto bene i figli. Perché? Perché quello che conta non è il sesso, l'orientamento sessuale, quello che conta è l'atteggiamento e l'attitudine del genitore verso i figli. E è vero che l'interesse del bambino deve essere messo al centro, e questa legge mette al centro l'interesse del bambino, fa sì che dei figli possano crescere con dei genitori che amano questi figli, che è la cosa più importante.
Alberto Siccardi ed Edo Pellegrini, come giustamente ci fanno anche notare alcuni ascoltatori, siccome la questione dell'adozione non è diciamo inerente alla legge, perché sollevarla di fronte appunto alle motivazioni di questo referendum? Non è un po', come dire, mescolare le acque in maniera che poi si rischia di creare confusione? Comincerei magari da Siccardi e poi Pellegrini. Insomma, mettete cose insieme ancora non stanno.
Beh, ma è facile prevedere che il secondo passo potrebbe essere, io spero di no, quello di cui io ho espresso, diciamo, i miei dubbi, no? per rispondere al mio amico Alex, ciao Alex,
ciao Alberto,
quello che tu hai detto riguarda una automaticità, cioè che una coppia eterosessuale con figli si sfascia e uno dei due si unisce in un matrimonio come quello di cui si discute con un altro esponente dello stesso sesso. E tu hai detto automaticamente questo signore diventa un genitore. Facciamo attenzione, perché non c'è soltanto il genitore, ci sono anche i figli. In una situazione come questa di cui stiamo discutendo, i figli potrebbero avere una certa età e non è detto che accettino tu cure tranquillamente, e lo vediamo nelle coppie di divorziati che poi continuano magari a sposarsi con un eterosessuale. Quindi non è detto che sia così automatico, perché anche questo è un aspetto che io vedo abbastanza pesante di difficoltà di unione, di accettazione da parte di un figlio di divorziato che si vede sostituire il suo genitore da un omosessuale. Io poi mi dicono che faccio dei giudizi di pancia, e io vi prometto che cercherò questi lavori, che so che esistono in America, anche se l'America sta andando in una certa direzione, ma so che esistono, perché non tutti hanno le stesse opinioni. Quindi non lo darei per scontato che è un fatto automatico, Alex, è un fatto problematico oltre che automatico.
Edo Pellegrini, brevemente, anche lei, dopo voglio sentire Ioanna Binert su questo tema, perché ovviamente è uno dei temi cruciali. Insomma, mettere in questione, mettere la questione adozione non è, come dire, un po' speciosa come strategia?
No, assolutamente no, perché dobbiamo fare chiarezza. Se può confermare Alex sicuramente, che saluto, se passa al matrimonio per tutti, si tratta di un matrimonio, quindi all'interno di un matrimonio i figli si possono adottare, quindi se passa la legge non c'è nessun altro passo da fare. I figli potranno essere adottati anche dalle coppie omosessuali. E a proposito di figli vorrei aggiungere una cosa, salvo errore, anche qui lo può confermare, penso, Alex Farinelli, il Consiglio federale era contrario al fatto che nella legge si mettesse la possibilità della donazione di sperma per le coppie lesbiche, quindi aveva fatto un passo in là anche il Consiglio federale pensando ai figli delle coppie omosessuali. Attualmente la legge prevede che si possa adottare il figlio del partner omosessuale. Con il matrimonio per tutti si tratterà di adozione tout court. Quanto al fatto che poi si usi la tattica del salame, è abbastanza evidente. Quando si è parlato del partenariato omosessuale, tutti ci avevano garantito che mai si sarebbe arrivati all'adozione, così che il popolo accettasse, e quindi è stato gettato un po' di fumo negli occhi. Poi più in là si è passati al passo successivo, cioè all'adozione del figlio del partner, diciamo così. Adesso si arriva al matrimonio per tutti con l'adozione da parte di un'adozione tout court e alla donazione di sperma, e penso che se ne potrà parlare nel seguito della trasmissione. Suppongo che il passo seguente cosa sarà? Dato che le coppie lesbiche potranno, con questa legge, se verrà approvata dal popolo, potranno avere figli tramite la donazione di sperma, il risultato ci diranno a questo punto: ma c'è una disparità di trattamento tra le coppie femminili e le coppie maschili, quindi dobbiamo risolvere questo problema e passeremo tranquillamente all'utero in affitto.
Ok, tutto chiaro. Ioanna Binert, cosa rispondere dunque a chi sostiene che questa rivendicazione, che è portata avanti da anni, quindi di un'equiparazione, no, delle unioni domestiche registrate a un vero matrimonio, che resta comunque anche un istituto giuridico, possa servire poi a creare, come dire, una confusione ulteriore per quanto riguarda l'adozione, per quanto riguarda la donazione di sperma? Lei cosa risponde?
Allora, secondo me qui si stanno mischiando veramente tantissimi temi che non c'entrano assolutamente nulla con quello che si andrà a votare. Quindi si stanno mettendo nel calderone veramente una marea di temi che non c'entrano. Per rispondere un attimo al signor Siccardi, la questione delle persone omosessuali potranno adottare ed escludere un genitore eterosessuale, questa cosa è impossibile. L'adozione del figlio del partner richiede che non ci sia d'altra parte un genitore. Questo cosa significa? Che attualmente una coppia di donne, non è che la donna divorzia dall'uomo e poi si tiene il bambino e decide lei di togliergli la paternità. Allora, la paternità o un padre rinuncia, quindi fa una rinuncia giuridica, va da un notaio e rinuncia, che è una cosa abbastanza rara, oppure si fa un'inseminazione. Si fa un'inseminazione, al momento le coppie lesbiche devono andare all'estero, ritornano con il loro figlio e semplicemente la legge svizzera al momento nel 2018 è entrata in vigore l'adozione del figlio del partner, questo significa che la Svizzera tutela i suoi bambini e quindi dà dei diritti a dei bambini che già esistono, è inutile adesso inventarsi la rave e la fava, cioè abbiamo una situazione esistente, è questa, la società è pronta e nei sondaggi è già così, esistono già queste famiglie, ci sono in Ticino, io ne conosco diversi e sono bambini meravigliosi che stanno crescendo con genitori stupendi, quindi non so di che cosa ha tanta paura il signor Siccardi, probabilmente lo invito oltre a fare ricerche e degli studi magari di venire una volta e provare ad aprire i suoi orizzonti e conoscere anche delle famiglie arcobaleno, così si renderà conto probabilmente che ha paura di qualcosa che non esiste, perché siamo famiglie normalissime, siamo persone normalissime.
Alex Farinelli, visto che appunto, come faceva notare giustamente Ioana Binert, si rischia di mettere insieme cose che insieme non stanno, verrebbe quasi da chiedere provocatoriamente, la Svizzera ci ha impiegato talmente tanti anni per arrivare, diciamo, a una soluzione condivisa, che adesso viene da dire... si presta comunque a delle contestazioni, non avete pensato a tutte le ipotesi, a tutte le eventualità e quindi manca un pezzo. E da questo punto di vista, appunto, la legge così com'è, al di là del referendum che abbia successo o meno, funziona o davvero bisogna porsi delle questioni su tutte le fattispecie che si potrebbero poi venire a creare?
No, la legge funziona, come tutte le leggi non possono prevedere ogni singolo caso, sappiamo benissimo che una legge viene fatta in astratto, diciamo, ed è generale, poi ogni singolo caso che richiedesse davvero una trattazione particolare viene poi approfondito dai tribunali, ma questo avviene in qualsiasi legge che viene fatta dallo Stato. Io devo dire che capisco benissimo quello che possono essere i dubbi delle persone e sono legittimi e penso che sia anche importante parlarne, proprio per affrontare e snocciolare quello che sono i giustificati anche timori che posso vedere nelle persone. Va detto una cosa, forse sono stato frainteso prima, il processo di adozione automatica previsto dal Parlamento è solo riferito ai figli che nascono nella coppia, quindi stiamo parlando di due donne, una che può utilizzare la fecondazione assistita e automaticamente l'altra donna diventa il secondo genitore. Va però detto che in ogni caso, e qui rispondo un po' alle varie così critiche che sono state fatte dicendo ma questo passo in poi insomma permetterà di farne altri, non è vero, perché qualsiasi cambiamento di legge, e l'esempio è quello che stiamo discutendo oggi, è possibile sottoporlo al giudizio popolare. Nel 2007 è stata fatta una votazione popolare, oggi il Parlamento ha licenziato un'altra legge ed è stata chiesta una votazione popolare. Se domani il Parlamento dovesse ancora far evolvere una legge che è normale che evolva perché la società evolve, beh, sarà legittimo fare anche in quel caso una votazione popolare. Quindi non bisogna avere assolutamente la paura che questa legge in qualche modo precluda ulteriori votazioni popolari in futuro. Ogni volta che la si modificherà sarà possibile chiedere al popolo cosa ne pensa.
Allora, sono le 11:28, siccome c'è un aggiornamento piuttosto urgente per quanto riguarda la circolazione stradale, diamo subito questa comunicazione, poi torniamo ovviamente a parlare con i nostri interlocutori, anche per capire poi le ragioni di chi insomma ha raccolto le firme del referendum, con quali motivazioni anche potremmo dire tra virgolette politiche, oltre che diciamo etiche, morali, a dipendenza poi dei vari punti di vista. Allora, matrimoni per tutti, i matrimoni degli altri, di quelli che ancora non hanno potuto accedere a questo istituto giuridico. Sappiamo che in Svizzera esistono le unioni domestiche registrate, che vengono considerate anche una sorta di discriminazione rispetto invece a tutti i diritti che garantisce un matrimonio, e che quindi nella legge approvata dal Parlamento, verrebbe esteso, viene esteso a tutte le coppie etero-omosessuali. Bene, adesso c'è un referendum che vuole in qualche modo modificare o abrogare la legge. Edo Pellegrini, che è presidente della sezione Ticino e membro della direttiva nazionale dell'Unione Democratica Federale, che si è fatta promotrice della raccolta di firme, visto quanto abbiamo sentito fino adesso, e che quindi i timori ci possono anche essere, però non sono giustificabili, diciamo, allo stato attuale delle cose dal punto di vista giuridico, e a qualcuno verrebbe da chiedere: ma allora perché avete raccolto le firme per un referendum che, diciamo, vi portate avanti con spauracchi che per il momento non sussistono? Qualcuno potrebbe dire: in fondo è soltanto una speculazione ideologica.
Ma dunque, innanzitutto che questi siano spauracchi lo lasceremo giudicare alla popolazione e non a chi è a favore del matrimonio per tutti. Tra l'altro, gli spauracchi non sono solo questi, se vogliamo chiamarli così. Prendo un esempio: l'Associazione dei Genitori Non Affidatari, l'AGNA, è contraria al matrimonio per tutti. Leggo quello che scrivono sul loro sito: essere per il progresso non vuol dire accettare tutto quello che la scienza consente. In questo caso si riferiscono alla donazione di sperma da parte di terzi. Il matrimonio per tutti, continuo a leggere, il matrimonio civile per tutti concede alle coppie lesbiche, e solo a loro, di accedere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita dell'inseminazione con sperma donato. La moglie della madre sarà registrata anch'ella come madre del bambino. Nella vita dei loro bambini la figura e il ruolo del padre non esisteranno più. Questa è una lesione grave dei loro diritti fondamentali. Ripeto, sta parlando l'Associazione dei Genitori Non Affidatari, quindi di problemi effettivamente ne sussistono. Lei ha parlato anche di politica, di posizioni politiche. Non dobbiamo dimenticare che non è che stiamo dicendo che solo da destra siamo contrari al matrimonio per tutti. C'è il famoso Jean-Pierre Delaumière, omosessuale francese, che ha sempre lottato contro il matrimonio per tutti, dice che ha sempre fatto la scelta di vivere in coppia, eppure è contrario al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Non dobbiamo far credere che tutti gli omosessuali siano a favore del matrimonio per tutti. Questo signore che ho appena nominato, Jean-Pierre Delaumière, Miar, ha anche scritto un libro, non ricordo esattamente il titolo, ma dice più o meno: sono omosessuale, tra l'altro dice omosessuale ma non gay, vivo in coppia ma non sono favorevole, anzi sono contrario al matrimonio per tutti. Dice che in realtà sono molti gli omosessuali che non provano alcun desiderio di sposarsi, ancora meno di avere un bambino, che le cifre parlano chiaro. Quindi la situazione è complicata, e come ho spiegato prima, che si passi da una soluzione alla seguente, sempre più avanti in questo campo, è dimostrato dal fatto che prima appunto si è permesso il partenariato omosessuale, poi la donazione, poi l'adozione da parte del partner omosessuale, del figlio dell'altra persona della coppia. Adesso si arriva al matrimonio per tutti e poi si proseguirà, non c'è alcun dubbio.
Allora, prima di ridare la parola a Ioana Binert e poi ad Alex Farinelli, vi leggo un paio di messaggi che sono arrivati, e ne arrivano parecchi. Un ascoltatore, un'ascoltatrice ci scrive: assolutamente favorevole al matrimonio per tutti, a me sembra assolutamente normale, compreso per le adozioni, l'amore non è legato all'orientamento sessuale, io sono etero, ma non metto nemmeno in discussione il fatto che ogni persona ha gli stessi diritti, e ora che tutti ne prendano atto, in particolare per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto legale. Sentire al giorno d'oggi considerazioni discriminanti mi lascia allibita. Posso solo giustificarlo con il fatto che, insomma, magari sia legati a modelli anche, diciamo, generazionali. Un altro messaggio dice: cosa proveranno i bambini da adolescenti, da adulti, non conoscendo chi ha dato, diciamo, lo sperma per metterli al mondo. bisognerebbe porre la domanda, dice questo ascoltatore, ascoltatrice, alla signora, presumo che si rivolga ovviamente a Johanna Binert, vivranno con un vuoto dentro di loro grandissimo. Allora, Alex Farimelli, prima un attimo Johanna Binert, per chiederle se non teme che il dibattito attorno al referendum, finendo a concentrarsi sulla questione delle adozioni e quindi del fatto che insomma i bambini abbiano o non abbiano conseguenze da questo punto di vista, non si sposti il baricentro della questione e che quindi perdiate terreno su una conquista per la quale insomma vi state battendo da anni. Ve lo ricordo, Johanna Binert, coordinatrice dell'associazione Imbarco Immediato, che promuove i diritti e la sensibilità nei confronti di tutti gli orientamenti sessuali.
Allora, ci sono diverse questioni che vorrei ancora affrontare. Allora, mi ricollego subito all'ultima questione che ha sollevato il vostro ascoltatore. A 18 anni i bambini, secondo il matrimonio per tutti, quello che andremo a votare, se voteremo sì, a 18 anni i bambini avranno il diritto di sapere chi è il donatore di sperma. Questo viene imposto, quindi togliamo ogni dubbio, e questo però non è imposto per esempio per le donazioni di sperma nelle coppie eterosessuali. Quindi viene imposto solo alle coppie di donne. Un'altra questione è quella del fatto che ha tirato in ballo un omosessuale che non è contrario al matrimonio per tutti ed è contrario al matrimonio. Ci sono tantissimi eterosessuali che sono contrari al matrimonio e non hanno intenzione di sposarsi. Ciò non toglie che sia un diritto di tutti quanti, quindi è un diritto anche di nostro di essere tutelati a livello legale, a livello della società da questo punto di vista, esattamente come gli altri. Un'altra questione che volevo ancora sollevare, che secondo me è molto importante, è che in diversi paesi, ci sono studi che lo dimostrano, che i suicidi giovanili sono nettamente diminuiti dal momento della legalizzazione del matrimonio per tutti. Quindi il matrimonio egualitario porta a un'accettazione generale nella società e porta a una sicurezza a questi giovani ragazzi, che ha veramente drasticamente cambiato il tasso di suicidi giovanili. Quindi secondo me già questo potrebbe essere sufficiente. Nella nostra società il matrimonio per tutti c'è già, perché fondamentalmente noi viviamo in una sorta di matrimonio, solo che legalmente non siamo tutelati allo stesso modo. È solo questo il problema, non abbiamo le stesse tutele e non è giusto, è tutto qui.
Quindi lei sta spiegando la differenza che c'è tra il matrimonio per tutti e l'unione domestica registrata, che non garantisce gli stessi diritti a una coppia omosessuale rispetto a una coppia eterosessuale. Alex Farinelli voleva appunto aggiungere e replicare.
Ma esatto, mi riallaccio a quello che ha detto la signora che mi ha preceduto. Cioè, il fatto che sia per tutti il matrimonio non vuol dire che sia obbligatorio per tutti. Legittimamente ognuno potrà decidere se sposarsi o non sposarsi. Qui il tema in discussione non è se uno voglia o non voglia sposarsi, ma dare la possibilità a chi vuole sposarsi di poterlo fare nella maniera in cui lo Stato prevede, che appunto quando due persone decidono di darsi reciproca e mutua assistenza, questo sia un valore per la società, perché per la società l'importanza della famiglia è data proprio dal fatto che ci siano delle persone che volontariamente decidono di obbligarsi all'assistenza reciproca, data naturalmente dal loro rapporto di amore. E questo non fa nessuna differenza se sono un uomo o una donna, due uomini o due donne. Il loro valore all'interno della società in questo senso è il medesimo.
E riprendendo quanto dice Alex Farinelli, mi rivolgo quindi ad Alberto Siccardi e a Edo Pellegrini, un ascoltatore scrive una domanda per i vostri due ospiti contro il matrimonio per tutti. Come mai essere contrari a un tema che in fin dei conti si basa sul riconoscere appunto dei diritti uguali anche a una minoranza della popolazione? Per quale motivo una maggioranza dovrebbe sentirsi minacciata se in fin dei conti non è direttamente toccata da questo tema? Alberto Siccardi, cosa rispondere? Perché cavalcare questo tema appunto manifestando timori che poi in realtà riguardano una fetta abbastanza esigua di popolazione?
Ma io credo di aver già risposto, credo che tutti sentiamo che questo è un passo che ci porterà poi ad affrontare il secondo problema, quello dei bambini. Vorrei tornare un po' su quello che mi ha detto la signora, mi ha invitato ad andare a vedere alcune famiglie arcobaleno che sono normalissime, eccetera. Allora, da una parte la signora pretende la presentazione di studi scientifici per dimostrare il disagio dei figli di coppie omosessuali. Poi però pretende anche che uno, venendo a visitare una famiglia arcobaleno, tutto va bene, madama la marchesa, non dovete pensare, mi scusi, glielo dico con simpatia, perché tutti quelli che sostengono delle tesi estreme, se mi permette, mi sono sempre piaciuti. Però se lei chiede...
Beh, lei stesso sostiene spesso delle posizioni estreme, quindi...
Sì, ma no, non così estreme, dai, non esageriamo. No, voglio dire, ecco appunto, a me piace molto dibattere di cose che possono cambiare la società. In questo caso però, se io riesco, e sono sicuro perché ho dei contatti in America, dove c'è proprio il dibattito su LGBT in questo periodo, no? Non può però neanche pretendere dopo, le dicevo signora, che venendo a visitare un paio di coppie arcobaleno, uno dice, ah ma no, ma guarda, allora anche lì bisognerebbe fare delle ricerche sociologiche e tirare delle conclusioni. Ciò detto, sono convinto che quando un bambino va a scuola, piccolo, alle medie o alle elementari, con un papà e magari con una mamma che è un altro papà, i bambini fra di loro sono crudeli e lì possono cominciare delle vere e proprie nevrosi. E a me questo dispiace, dispiace come padre, come nonno, come vi dicevo. Quindi non mettiamola giù tanto semplice, signora. Non è così semplice, anche se vengo a visitare le famiglie arcobaleno che lei mi potrà indicare. Lo faccio volentieri, ma so già che cosa trovo. Trovo delle persone che mi sorridono, gentili. Tra parentesi, apro e chiudo una parentesi, noi nella nostra azienda abbiamo degli omosessuali che lavorano e sono perfettamente integrati, quindi io non ho dei pregiudizi assoluti, capisce? Quindi cerco di affrontare il problema, non di pancia come lei, mi dispiace, mi ha accusato di, ma con un po' di buon senso, perché so che la gente, i bambini, ne potrebbero soffrire. Noi non dobbiamo nutrire i bambini, noi dobbiamo educare i bambini, che è ben diverso.
Johanna Binert, i timori adesso li abbiamo sentiti ripetere da Alberto Siccardi e di nuovo torniamo sull'argomento dei bambini, dei figli e quindi anche un po' più, come dire, a cotè rispetto al tema. Però cosa risponde?
Che il signor Siccardi semplicemente non si rende conto che questo è qualcosa che già esiste, che lui non lo può combattere. Semplicemente con il matrimonio per tutti, a questi bambini, a cui lui tanto tiene, a cui anche noi teniamo, verranno dati maggiori diritti, cioè verranno riconosciuti da subito entrambi i genitori, non bisognerà aspettare 2 anni per poter adottare il proprio figlio, non bisognerà rimanere in attesa e questi bambini avranno da subito i diritti che hanno adesso con l'adozione del figlio del partner. Quindi non stiamo inventando nulla di nuovo, ci sono cose che già ci sono, semplicemente adesso vanno adattate, vanno finalmente equiparate, non stiamo chiedendo una novità, cioè l'adozione del figlio del partner è già legge, è già in vigore, solo che è una procedura lunga e questi bambini, se dovessero perdere il genitore biologico, quindi la madre che l'ha partorito, l'altra madre non se ne potrebbe occupare, quindi andiamo veramente a creare dei traumi a dei bambini inutilmente. Quindi forse dovrebbe fare un passo ancora e capire che questa situazione già esiste, è una realtà che già c'è, quindi andiamo a dare delle tutele a dei bambini che ne hanno bisogno e la società è pronta.
Alex Farinelli voleva aggiungere anche lui qualcosa, dopo voglio sentire anche Edo Pellegrini.
Sì, esatto, cioè bisogna tenere in considerazione che già oggi si stima che in Svizzera ci siano 30.000 bambini, quindi non una quantità esigua, che vivono in famiglie di questo tipo. Quindi una realtà presente, ben presente nella società, e io capisco quello che dice Alberto Siccardi, cioè come reagiscono gli altri bambini, però gli posso assicurare, io l'ho visto nelle scuole comunali, dove appunto per esempio si creano le classi inclusive con dei ragazzi diversamente abili e si ha magari all'inizio la paura che i bambini insomma possano in qualche modo nella loro così spontaneità quasi accanirsi o essere un po' cattivi contro chi è diverso da loro. La realtà non è così, anzi i bambini sono estremamente aperti a quello che sono le differenze. L'importante è che siano abituati anche ad esserlo. Io penso che in realtà il freno sia più dalla parte magari degli adulti che dei bambini. I bambini può darsi che in una prima fase possano reagire anche nella maniera che dice Alberto Siccardi, ma ben presto si adattano e comprendono che la diversità, in realtà le differenze sono qualcosa di normale. Quindi non avrei paura di questa situazione, che in realtà è una situazione che già oggi viene vissuta anche in molte scuole del Canton Ticino, e non sono questi i problemi che riguardano i ragazzi nelle scuole. I problemi che riguardano i ragazzi nelle scuole sono per esempio il bullismo, che spesso ha proprio a che fare con una stigmatizzazione di un fenomeno, quando per esempio tocca l'omosessualità, che è data da una società che non ha ancora completamente compreso che ci sono queste realtà. E questo è un passo ulteriore proprio per aiutare tutti questi bambini a non subire quello che magari invece già oggi subiscono. Quindi è un passo avanti fondamentale.
Vi leggo un messaggio che è arrivato: quello dei figli è un falso problema. Conosco una signora single che ha fatto l'inseminazione artificiale e cresce da sola due gemelli. Io sono docente e i bambini non hanno pregiudizi, quando li hanno li prendono dagli adulti che li circondano. Edo Pellegrini, aggiungo un altro spunto tra virgolette polemico: il timore dell'armonia, diciamo, per i figli nelle coppie omosessuali potrebbe essere facilmente smentito dal fatto che semmai i problemi per i figli spesso sono nelle coppie eterosessuali, e quanti casi di violenza su bambini e situazioni psicologiche decisamente traumatiche. E allora perché non va bene se invece dei bambini vengono allevati in una coppia omosessuale che invece garantisce amore ed equilibrio a questi bambini? Quindi perché schierarsi contro questa possibilità?
Ma non vedo perché il fatto che ci siano problemi nelle coppie eterosessuali, che evidentemente esistono, non vedo perché a questo si debba tentare di aggiungerne altri.
Ma lo dice lei che si aggiungono, però potrebbero anche non aggiungersi, anzi potrebbe essere addirittura meglio, visto che siamo in una società che si, come dire, si trasforma.
Lo dice lei che potrebbero essere meglio, come io dico sì, che potrebbero aggiungersi.
50-50, quindi, insomma.
Ecco, esattamente. Ma io volevo rispondere anche a un paio delle cose che sono state dette prima. Quando ho parlato del fatto che non tutti gli omosessuali sono a favore del matrimonio per tutti, io volevo semplicemente che non passasse il pensiero secondo cui tutti gli omosessuali sono a favore del matrimonio per tutti, e nemmeno che le lobby LGBT rappresentino tutti gli omosessuali. Non è così assolutamente, ci sono molti omosessuali che non si sentono rappresentati da queste lobby. Poi un'altra cosa importante, la signora Binert prima ha detto che la legge prevede che a 18 anni i figli avranno la possibilità, se questa legge passa, di sapere chi è il padre biologico, ma a 18 anni sono passati parecchi anni, questi bambini cominciano l'educazione sessuale ormai praticamente all'asilo o alla scuola dell'infanzia o alla scuola elementare, quindi scopriranno che senza un uomo e una donna non possono nascere dei figli, per cui penso che ben prima dei 18 anni si renderanno conto che c'è qualcosa che non quadra, che a loro manca o un papà o una mamma, o che comunque faranno la domanda: chi è il mio papà biologico? Per cui, oddio, mi sembra un po' tardi poter dire a 18 anni come stanno le cose. Il trauma potrebbe subentrare ben prima. Sono qui con due donne che sono le mie mamme e vorrei sapere chi è il mio papà, ma non può saperlo. Questo mi sembra profondamente sbagliato. Vogliamo dare il voto a 16 anni, vogliono dare, perché io sono contrario, vogliono dare il voto ai 16enni, quindi penso che se a 16 anni si può votare si dovrebbe avere anche il diritto di sapere da dove è piovuto lo sperma che mi ha fatto nascere, insomma, ecco.
Ci avviamo verso la conclusione, abbiamo ancora sei minuti, quindi allora, mi raccomando, interventi brevi. Ioanna Binert.
Brevissima, sì. Sicuramente almeno le mamme che conosco io hanno spiegato esattamente come funziona la fecondazione, quindi sono andati, hanno preso il semino, un uomo molto gentile ha donato il semino, cioè adesso stiamo parlando veramente di cose abbastanza ridicole. Nel caso contrario invece la donazione di sperma nelle coppie etero, lei è a favore? Le rigiro la domanda, allora il bambino non ha diritto in quel caso di sapere chi è il padre biologico?
E qui allora vediamo che la questione appunto biologica, Alex Farinelli, sembra diventare così preponderante. Adesso, in vista della campagna referendaria, in vista poi dell'esito, anche se adesso diciamo i sondaggi o comunque diciamo le intenzioni sembrerebbero comunque piuttosto contrarie, quindi sembrerebbe di capire che il referendum non dovrebbe, come dire, suscitare poi un successo così cospicuo. Però supponiamo invece che succeda il contrario, insomma, supponiamo che si debba tornare a discutere di questi temi. Bisognerà quindi riaffrontare la questione a livello legislativo e quindi prevedere tutte quelle casistiche che ancora non sono comprese nella legge, o secondo lei è prematuro?
Diciamo che è difficile oggi esprimersi su un'ipotesi di rifiuto di questa legge, perché bisognerebbe capire in quel caso anche il perché. Però la legge non cambia i fatti. Nella società le coppie omosessuali esistono. Nella società esistono coppie omosessuali che hanno dei figli. La società deve decidere se vuole riconoscere questa realtà e vuole far sì che questi figli, che questi genitori, che non sono altro che famiglie di persone che si amano e che vogliono prendersi cura dei loro figli, se queste persone hanno una dignità per noi. E io sono sicuro al 100% che la società svizzera voglia riconoscere questo, seppur posso capire quello che sono dei timori, dei dubbi, ed è giusto discuterne, è giusto che in questi temi di società ci sia un ampio dibattito, proprio perché si va comunque a cambiare o comunque a riconoscere un cambiamento di qualcosa che ci tocca anche intimamente. Quindi il dibattito in sé è giusto. L'importante è non dimenticarsi mai che è una realtà che già esiste oggi e che non cambiamo con una legge, semplicemente la riconosciamo, le diamo un quadro giuridico stabile e le diamo una dignità.
Alberto Siccardi, una battuta conclusiva. Lei si è impegnato per battaglie civili, lo sappiamo, la questione dell'insegnamento della civica a scuola aveva una sua, come dire, matrice anche pedagogica. Beh, non crede che invece in questa situazione, per quanto riguarda il contestare questa legge che appunto sancisce comunque già delle situazioni di fatto, venga tacciato di un eccesso di paternalismo e che quindi in qualche modo voi vi mettiate sulla cattedra di quelli che vogliono giudicare moralmente i comportamenti degli altri? Sono arrivati tantissimi messaggi, tra l'altro, in questo senso, che dicono: ma guardate che le persone sanno reagire in maniera molto più, come dire, matura e adattarsi, perché il mondo è cambiato, ecco, e quindi vi accusano di non aver compreso che il mondo è cambiato.
Senta, mi scusi, a lei mi fa gentilmente delle domande, mi invita a rispondere, ma mi sembra che lei cerchi di convincermi di quello che lei pensa, evidentemente.
No, diciamo, è quello che traggo anche dai messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori.
Ma a me dei messaggi degli altri, arrivano i messaggi che voi scegliete. Quindi,
adesso non glieli posso leggere tutti, ma la maggior parte vanno in questa direzione.
Non ne leggo neanche uno, per carità. No, il problema è, secondo me, un problema di fondo. Si vuole cambiare la famiglia. L'LGBT in America sta facendo veramente delle cose, scusi, sto camminando perché
sì, no.
Delle cose un po' fondamentali per il futuro dell'umanità. Io vedo questo un piccolo passo, come le ho detto all'inizio, mm-hmm. No? È un piccolo passo. E allora, se si va in una direzione dove la base della società, la famiglia, viene manipolata e viene a mancare quella unità decisionale, quell'unità di volontà della famiglia tradizionale, e io qui lo riconosco, sono un tradizionalista, non so cosa può succedere, mm-hmm. Laddove
no, è chiaro, il suo pensiero
non
è chiarissimo.
Non c'è più questa chiarezza.
Assolutamente. Edo Pellegrini, anche lei una battuta conclusiva. Si diceva appunto questo referendum, guardando alla situazione attuale, non sembra godere di grandi, come dire, di grandi successi. Lo portate comunque avanti, anche se insomma sembrerebbe di capire che invece, visto che tutto il Parlamento federale, il Consiglio federale sono favorevoli comunque a questa legge, visto che è passata, a questo punto qualcuno potrebbe dire cui protesta, insomma, portare avanti il referendum.
Ma le firme sono state raccolte, abbiamo certo. esercitato un diritto certo. democratico, sarà il popolo a decidere. Attenzione che, salvo errore, il Consiglio federale, ma potrei sbagliarmi, non era favorevole alla donazione di sperma per le coppie lesbiche, per cui non possiamo affermare che sia a favore o completamente a favore di questa legge. Poi non dobbiamo dimenticare, non lo so, prendiamo il Canton Ticino a maggioranza cattolica, o almeno molti si definiscono cattolici, la conferenza svizzera dei vescovi era a favore del referendum, quindi dico, se non possiamo dire che non ci sia nessuno che sia favorevole al referendum e contrario a questa legge, se i cattolici dovessero rispettare ciò che i loro vescovi dicono, beh, a questo punto la maggioranza dei ticinesi dovrebbe votare contro il matrimonio per tutti, vedremo come andrà. Lei mi dice se portiamo avanti, ormai il referendum è riuscito, si andrà alle urne automaticamente perché così prevede la Costituzione.
Assolutamente, e sarà per noi anche l'occasione di riparlarne. Alex Farinelli, in conclusione, ribadiamolo però, la legge attuale, quella che appunto sarebbe in vigore anche se non ci fosse appunto pendente il referendum, non tratta la maggior parte delle questioni che abbiamo dibattuto stamattina.
Esatto, non le tratta. E è chiaro che queste questioni possono restare in un dibattito di società, ma qualora si decidesse di fare dei passi ulteriori, la popolazione avrà sempre il diritto di esprimersi. Questo viene salvaguardato e, come 10 anni fa è stato detto, ma insomma poi magari si faranno altri passi, oggi effettivamente è stato deciso di fare un altro passo, la popolazione si può esprimere. Per me l'importante è che sia salvaguardata questa possibilità. Poi la società stessa deve decidere in che direzione vuole svilupparsi, ma in realtà l'ha già deciso appunto nei fatti.
Johanna Binert, una battuta conclusiva anche con lei. Sono arrivati comunque anche messaggi ovviamente di persone critiche che parlano addirittura di comportamenti o comunque di tendenze che vengono definite, leggo paro paro, contro natura. Lei cosa risponde?
In natura è stato riscontrato più e più volte da scienziati, non da me e non dal signore che ha scritto che siamo contro natura, che l'omosessualità esiste anche in natura. Al di là di ciò, la cosa che voglio chiedere a tutti i radioascoltatori e a tutte le persone che ci stanno ascoltando è che non dobbiamo dare però per scontato che i sondaggi sono molto positivi, e bisogna comunque andare a votare e bisogna convincere più persone possibili ad andare ed esprimere il loro voto, perché vogliamo dare un messaggio molto forte agli omofobi e a chi è contrario all'amore che è uguale per tutti.
Allora, non ve li posso leggere tutti i messaggi che sono arrivati, e ne sono arrivati tantissimi. Chi ci ringrazia per aver messo insomma il dibattito sul tavolo, chi addirittura invece ci critica perché dice che diamo la stura delle interpretazioni che non condivide, alcuni anche con toni piuttosto veementi. Era giusto dibatterne, sarà giusto continuare a farlo. Per il momento ci fermiamo qui. Io ringrazio Johanna Binert, coordinatrice dell'associazione Imbarco Immediato, ringrazio Alex Farinelli, consigliere nazionale PLRT, ringrazio Edo Pellegrini, presidente della sezione Ticino e membro della direttiva nazionale dell'Unione Democratica Federale che promuove il referendum contro la legge appunto per il matrimonio per tutti, e ringrazio Alberto Siccardi, imprenditore opinionista che abbiamo ascoltato, ringrazio Roberto Rossinelli e Michela De Pedrini in regia. Mille Voci torna lunedì, da Nicola Colotti a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.